Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura odierna. Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha attaccato ieri Israele accusandolo di essere uno stato razzista. Nell'aula che a Ginevra ospitava la prima giornata della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia. Immediata ieri la reazione dei delegati dei paesi dell'Unione Europea che si sono alzati e hanno abbandonato l'aula. Il Vaticano ha condannato le parole del presidente iraniano, definite estremiste e inaccettabili, ma non ha lasciato il summit. Dunque si è aperto in un clima di divisioni e di assenze clamorose questa seconda conferenza dell'ONU, 8 anni dopo la prima, svoltasi a Durban in Sudafrica e perciò denominata Durban 2. Le lunghe trattative e i compromessi raggiunti sulla bozza di dichiarazione finale per eliminare le accuse di razzismo contro lo Stato di Israele e i toni ritenuti antisemiti non hanno impedito l'assenza a Ginevra di Stati Uniti e Israele, che avevano già abbandonato la conferenza di Durban 8 anni fa. Ma la crepa nella casa ONU si è allargata quest'anno ad Australia, Nuova Zelanda, Canada e in Europa a Germania, Olanda, Polonia ed Italia, che dopo consultazioni febbrili per raggiungere una posizione comune nella UE hanno deciso di boicottare i lavori di Ginevra. Il Papa Domenica Regina Coeli a Castel Gandolfo aveva ribadito la richiesta di un'azione ferma e concreta a livello nazionale e internazionale per prevenire ed eliminare ogni forma di discriminazione e di intolleranza. Occorre soprattutto, aveva detto, una vasta opera di educazione. Ma sulle polemiche alla conferenza ONU, il boicottaggio di alcuni paesi e i motivi della partecipazione della Santa Sede, ascoltiamo l'osservatore permanente della Santa Sede all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, al microfono di Sergio Centofanti.
Come considerare il boicottaggio della conferenza da parte di alcuni paesi?
Dal punto di vista della Santa Sede, noi guardiamo alla sostanza di questa conferenza anzitutto, e cioè che in questo momento ci sono delle forme nuove di razzismo che si manifestano in discriminazioni verso gruppi emigrati, verso comunità indigene, verso gruppi che sono economicamente marginati, e quindi si vede la necessità di rinnovare, come propongono le Nazioni Unite, uno sforzo comune della comunità internazionale per combattere il razzismo in tutte le sue manifestazioni. Il primo punto di partenza è che si tratta di una questione etica, cioè che non si può violare la dignità di nessuna persona. Tutte le persone sono figli di Dio e di uguale valore. Davanti a questa necessità, la presenza nei negoziati e nella conferenza stessa ci pare una necessità al giorno d'oggi, appunto per facilitare questo cammino della comunità internazionale a trovare nuove forme per combattere il razzismo in tutte le sue manifestazioni. Certo, l'assenza di alcuni paesi crea un po' di disagio, nel senso che non si capisce bene, dopo che l'ultimo documento di negoziato, che sarà il testo su cui questa conferenza si baserà per approvare le sue conclusioni, ha eliminato i punti che erano stati sollevati come punti di disaccordo, e in particolare vorrei dire la questione dell'antisemitismo, che viene in questo documento riaffermata, cioè che bisogna combattere ogni forma di antisemitismo e di islamofobia, di cristianofobia, eccetera. Si fa una menzione esplicita dell'Olocausto, che non si deve dimenticare. Si fa poi una riformulazione del diritto alla libertà di espressione in maniera molto lampante, cioè dicendo che l'esercizio al diritto della libertà di espressione deve essere sostenuto e mantenuto, e quindi non si capisce bene la ragione di queste assenze. Certo, il primo paragrafo dell'ultimo documento riafferma la dichiarazione e il programma della prima conferenza di Durban del 2001, però è la prassi normale delle Nazioni Unite di fare conferenze di esame appunto per vedere come sono stati applicati i programmi e le decisioni prese nella conferenza originale, e perciò non si poteva fare a meno di fare riferimento a questo documento che era stato del resto approvato da tutti i paesi che avevano partecipato a Durban, eccetto i due che erano assenti, gli Stati Uniti e Israele. Quindi ha parlato il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ha anche lui deplorato un po' l'assenza di persone di alcuni paesi, citando il presidente americano Rutte, che diceva che è meglio essere nell'arena a combattere che essere assenti.
C'è stato anche chi ha criticato la Santa Sede per la sua partecipazione.
Ma la Santa Sede non è legata a una posizione politica o all'altra di carattere immediato, va direttamente al cuore del problema, che è un problema umano di grande importanza, e cioè che la dignità di ogni persona deve essere rispettata e valorizzata, e che non si può accettare che ci siano delle categorie di persone che vengono considerate inferiori per ragioni di razza o di appartenenza etnica o di confessione religiosa. È importante che tutte indistintamente vengano protette. Questo è il motivo di fondo che spinge la Santa Sede a essere presente, come ha detto il Santo Padre nell'Angelus di ieri. Quindi noi ci muoviamo su questa direttiva che ci è stata indicata dal Santo Padre e camminiamo per migliorare la situazione parlando, dialogando, invece che utilizzare metodi più aggressivi che non creerebbero un dialogo sereno.
Per la Santa Sede occorre lottare contro ogni forma di discriminazione e razzismo, contro antisemitismo e islamofobia. Bisogna dire però che cresce la discriminazione contro i cristiani nel mondo e in pochi ne parlano.
Io ho avuto occasione di parlare all'ultima sessione del Consiglio dei diritti umani non molto tempo fa, esplicitamente su questa necessità di guardare con più attenzione ai cristiani i cui diritti umani non vengono rispettati. E di fatto, tra tutte le confessioni e le religioni, i cristiani sono il numero più grande di persone che soffrono una violazione dei loro diritti. Si parla addirittura di 200 milioni di cristiani di tutte le confessioni che si trovano in situazioni precarie o in situazioni di discriminazione. E questo problema lentamente sta emergendo, entrando anche nella coscienza internazionale, ma penso che c'è ancora un cammino piuttosto lungo da fare.
Ci sono poi discriminazioni anche verso i non nati, considerati esseri umani di serie B. C'è un rischio di eugenetica?
Nelle nuove sperimentazioni genetiche c'è il rischio che uno può selezionare il colore degli occhi o il tipo di persona che dovrebbe nascere, col rischio enorme di creare delle categorie di persone che sono accettabili mentre le altre non lo sarebbero più. Ritorniamo un po' a vecchi esperimenti che erano già stati fatti durante la Seconda Guerra Mondiale e che alla fine di questa guerra sono stati rigettati da tutti. Quindi ci vuole molta prudenza per non camminare su una strada che ci porta a un rischio di eugenismo, di nuove discriminazioni proprio strettamente razziali.
Quale messaggio vuole portare la Santa Sede in questa conferenza?
La Santa Sede vuole riaffermare soprattutto l'uguaglianza di tutte le persone umane e che per proteggere questa dignità di ogni persona, che siano poveri o ricchi, che appartengono a un colore o ad un altro, è importante dialogare e andare alla radice dei problemi, cioè riconoscere che questa dignità viene dall'essere tutti di fatto membri di una sola famiglia umana e figli dell'unico Dio. Se noi camminiamo su questa strada, noi mettiamo le premesse per una vera e efficace lotta contro ogni forma di razzismo.
Ed era l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, che proprio nella città svizzera sta partecipando al secondo vertice ONU dedicato al razzismo. L'intervista era di Sergio Centofanti. È tutto per questa chiave di lettura, ancora buon ascolto.